Poi Luca e poi cantare.
Allora, io
sono... forse devi venire qua perché stanno registrando tutto.
No, la voce così, non c'è problema. Sono Marilena Arancio del Movimento Milano Civica. Mentre la sentivo parlare mi sembrava di rivedere, come in un film, la campagna elettorale di Giuliano Pisapia. Allora, e l'esperienza del Comune di Milano. Il Movimento Milano Civica nasce dalla lista Milano Civica per Pisapia. E quello che lei ha detto, quell'utopia che lei di cui sta parlando, noi la stiamo già realizzando. Abbiamo iniziato dalla campagna elettorale insieme ai comitati per Pisapia, che adesso sono diventati comitati per Milano, e noi come Movimento Milano Civica collaboriamo assieme, siamo quello che viene comunemente definito il popolo arancione. All'interno sia dei comitati che del Movimento Milano Civica esistono già dei rappresentanti di GAS, esistono già gruppi di lavoro che stanno studiando quello di cui lei parlava, e volevo fornire una notizia che ancora non è a conoscenza dell'opinione pubblica, ed è che il Movimento Milano Civica, insieme a Città e Costituzione di Valerio Mina, ha costituito un gruppo di lavoro con ingegneri energetici, architetti eccetera, che ha presentato un progetto al Comune di Milano per una diciamo non solo un risparmio energetico ma proprio una riconversione energetica. Ci siamo resi conto che, e abbiamo scoperto che nel Comune di Milano l'Energy Manager esiste come singola persona assolutamente staccata da qualsiasi altra cosa, non ha uno staff. Il discorso energetico viene gestito dai singoli assessorati con un dispendio di energie e conoscenze assurdo. Non esiste addirittura un censimento degli immobili di proprietà del Comune di Milano, perché questo censimento è fermo a oltre 20 anni fa. Per cui il nostro progetto consiste proprio in questo. Abbiamo fornito questo progetto e speriamo che il direttore generale del Comune di Milano lo approvi. Assolutamente a titolo gratuito, e forniamo anche il nostro impegno, i nostri volontari eccetera, proprio per aiutare il censimento degli immobili di Milano e costituire questo staff per quanto riguarda l'energy manager con un progetto di risparmio energetico, prima di tutto di censimento energetico che va sia dagli immobili all'illuminazione pubblica, poi di risparmio energetico, e poi speriamo anche di andare oltre, perché sarà un progetto che continuerà. Non si fermerà, diciamo, al primo passo, esattamente come abbiamo fatto per il bilancio del Comune di Milano, che abbiamo analizzato e reso trasparente per i cittadini con la nostra pubblicazione, e che continueremo a fare nel corso di questi anni.
Scusa, mi dici qual è questa pubblicazione, perché la stiamo cercando.
Ce l'ho qui, non è un problema.
Grazie. Scusate, ma siccome sono impegnato in un gruppo che sta lavorando su questo, non conosco questo documento, grazie.
E anche noi siamo assolutamente convinti che la partecipazione sia la prima cosa, la base di tutto. La partecipazione, il desiderio di impegnarsi, e quindi è vero che non tutti i cittadini fanno questo, però quelli che hanno desiderio di impegnarsi mettono le loro conoscenze, le loro competenze a disposizione del bene comune, e nel nostro caso il bene comune è la nostra città con tutto quello che comporta, dalle persone all'ambiente, ai trasporti, all'immobile, a tutto, e cercano di portare avanti proprio un'idea di questo genere, cioè ripartire di nuovo dal basso, però con competenza, con trasparenza, e costruire qualche cosa di meglio.
C'era un Un premessa per mitigare la voglia di prendere i confronti quando ho finito di parlare. Ma la premessa è che io la risparmio una certa attenzione, che sono vestito sostanzialmente di tutto quello che i figli mi hanno lasciato in eredità, ma dopo le case tornarsi. Quindi sono sicuramente attento alla voglia di recuperare, così come anche essendo uno dei soci un po' attivi di banca, la banca etica, banca popolare etica. Siamo molto assenti, abbiamo anche un conto corrente ad hoc per i classici. Detto questo, bisogna dire un po' altre cose un po' più critiche.
Sì.
rispondere. La prima questione è, per partire qui dalle cose importanti, dalla fede, San Paolo non si è convertito. Paolo lui dice lui, io appunto il padre mi ha rivelato il figlio. San Paolo non avrebbe nessun bisogno di convertirsi, era un sano ebreo, tra l'altro il pittore lo divisa tra l'altro, mai, non sarebbe mai salito su un solo cavallo, un mattino del genere, aveva da camaniere il vecchio, figlio di Simone, figlio di Letto. Non avrebbe mai avuto un pugnaletto con questo del pittore. Quindi no, lui ha avuto la rivelazione pian piano, non di corso, perché ci ha fatto anche qualche anno ad Ammanda, quelle parti, poi non ha avuto una rivelazione, non ha avuto una conversione, ha avuto una rivelazione pian piano. Però l'altra questione è questa, secondo me, oltre alla umiltà del male, bisogna che noi facciamo attenzione alla umiltà, alla piccolezza del in particolare, sono citato molto i Balcani, c'è un proverbio, mi dico, un proverbio russo che diceva, quando si muovono i Balcani per risistemare ci vogliono 30 anni, quando si muove il Caucaso per risistemare ci vogliono 100 anni. Adesso, dice, i Balcani, grosso modo, 10 anni, si sono non sistemati, se andiamo via noi, però sono tranquillizzati. Il Caucaso, in modo purtroppo duro, ma lì Putin l'ha tranquillizzato anche lui. Però forse le cose non sono più 30 a 100 anni, sono un po' più forse. Così come anche, questo dal punto di vista dell'unità del bene. Va. Invece, certo dal punto di vista non dell'unità del bene, ma dell'osservare la realtà, il liberismo marxista sta producendo indubbiamente dei danni. Però, compagni, allievi, amici, compagnia, qui ci sono 600 milioni di persone in più che mangiano rispetto a 30 anni fa. C'è la mortalità infantile, dice l'Unicef, che scende rispetto a tanti. Quindi guardiamo anche queste cose qui. Poi sono tutti i problemi, perché non è che la vita sia finita, si è risolto tutto. Io ho sinceramente delle difficoltà, anche se la cosa mi intriga sentire queste cose qui, ho sinceramente delle difficoltà a nutrire entusiasmo per questo, che lei ha detto di altro. Allora, prima difficoltà, siamo in Italia, occhio al gas e agli acquisti che fanno, perché siamo in Italia dove uno fa una cosa con un obiettivo e la società stravolge, lo dirige un'altra parte. Sono presenti lavori socialmente utili del vicinato, sono diventati un disastro, sono diventati un povero. Bene, qui in Italia tutti producono robe biologiche. C'è un piccolo problema, come cazzo hanno fatto nel giro di 20 anni, 15 anni hanno prodotto tutte le cose, secondo me produco roba, con gli anni parassitari, un fagliamento. Mio cugino, che è un agricoltore della Valpadana, che produce riso sempre con tutti gli anni parassitari, anche i retrocambi, non c'è vera, se gli fanno la giornata fuori, ma tu Giorgio, ma lo sai che spariscono migliaia di tonnellate di retrocambi all'anno e non so cavolo dove vanno a finire? E dico, dove va a finire? E vanno a finire lì, no? Li uso e poi li producono poi quello oggi che ho capito. Ecco, quindi sugli acquisti dei gas, io dico uno dei figli che fa strada qui, che acquista, cioè, stateci attenti, no? Okay? Siamo in Italia. Uno fa i contratti solidari, ma come si chiama? Il lavoro socialmente utile con lo scopo, poi si erano tutt'altro primo, erano di seduti che aspettavano 800.000 lire, perché avevano 1.000 lire al mese. Succede così in Italia. L'altra questione, più fondamentale invece, è io ho una fiducia, poi uno potrebbe guardare da tanti vent'anni se sono cose, ma una fiducia che il miglioramento per tutti noi nasce dalla crisi. Dalla crisi. Allora, cioè, da cercare di vedere, di dire intanto quanto di buono facciamo, e anche quanto di male quando c'è, ma di vedere anche quanto di buono e male si fa altro. Si fa altro. Non nasce dal chiudere. La mia impressione è che queste sue idee, di altre, producono sostanzialmente una chiusura. Sono sostanzialmente una chiusura. E la cosa mi lascia del tutto per me. Dopodiché, l'ultima cosa, sempre per dire cose negative, tenete fermo la voglia di inforcarmi, l'ultima cosa è questa. Questa volersi chiudere,
pensare al piccolo o comunque a ciò che è dovuto alla partecipazione di tanti piccoli, secondo me qui in Italia ha generato dei fenomeni negativi. In Germania no, in Germania è diverso, mi dico, ma qui in Italia c'è un altro dei fenomeni negativissimi. Il fenomeno negativo è che chiunque vuole fare un piccolo movimento, un piccolo movimento, briscola, tanto se c'è un cambiamento, fermi tutti, quello di nastro cose. Cioè non si riesce a fare un tubo. Voglio dire, per fortuna mia moglie e io, che tutti gli anni che andiamo giù in questo monastero di cappuccini, sono molto cruciano, passiamo i giorni di Pasqua, ma allora la nostra ora e mezza di fila a diretta. Quest'anno siamo passati a Firenze, ho fatto allora, come mai? Ha raddrizzato due curve, ha fatto una galleria, ha fatto, cambiato un po' le uscite, ha messo una corsia in più, ma ci ha messo 15 anni. 15 anni, il raddrizzamento delle curve sul tratto Pelino è ancora in ballo adesso. Ma questo non si può, perché ci sono un sacco di campionisti che ci perdono le pelle, andando a sbattere uno contro l'altro, contro noi con automobilisti davanti, no? Con la macchinetta. Ecco, questa tentazione di dire qualsiasi cosa si muova, cioè si cambi, no, per di tutti, questo è normale, tipicamente italiano, che probabilmente è un po' connesso che la voglia di richiudersi nel piccolo, secondo me non sta a
arrivo dopo, seconda terzina. Siamo danteschi.
Io sono in linea di massima d'accordo con la tua impostazione, cioè con l'idea stessa di un intervento un po' peggiore. Mi fa anche la ragione di restringere un po' il nostro ambito, un po' tutti i nostri ambiti. Proprio qualche anno fa parlavo con Giovanni, proprio di stili di vita, e su questo punto che vorrei arrivare. Ho delle perplessità non sulla cosa tecnica, cioè, visto che siamo in un corso di formazione della politica, devi parlare di utopia, ma no, dobbiamo avere un po' la pretesa, ma anche se vogliamo portare avanti questo tipo di modello, possa cambiare in qualche modo, magari non al 100%, ma al 20%, anche l'economia mondiale. Bisogna in qualche modo darsi questa prospettiva. Le difficoltà tecniche, le spiego così, ho paura degli anticorpi. Mi faccio forse qualche esempio concreto, forse meno. Io mi occupo, studio il diritto internazionale, la mia tesi di laurea, lo sfruttamento delle risorse idriche. Ora, per quanta buona volontà ci possa essere nei governi statali, almeno in apparenza, nel mettersi d'accordo sullo sfruttamento delle risorse idriche, poi capita che come 500-600 anni fa, Spagna e Inghilterra si facciano una guerra sul mare, concretamente. O appunto quello che succede nel Mediterraneo con la Croazia, la Tunisia e il Cile, esempi. Altre difficoltà tecniche. Un mio conoscente del Salento, che ha un po' di terra, un amministratore pubblico, è stato amministratore pubblico, si era messo in testa questa cosa un po' così, insomma, di voler associare i contadini, i piccoli produttori, i piccolissimi produttori della nostra zona per produrre olio e per venderlo alla grande distribuzione, in modo da aiutarli in qualche modo non a uscire dallo schema a conferimento alle cantine sociali, aspettare poi lo Stato paghi. La cosa è stata impedita, mi sono rifiutato in quanto l'olio non è tutto uguale. Chiedono una quantità minima annua che evidentemente le piccole produzioni non possono garantire, neanche messe insieme, e soprattutto non è tutto uguale, quindi non può essere venduto una grande quantità. Io non sostengo questa linea. Però queste sono difficoltà tecniche che vengono non tanto neanche le volte dagli organismi statali, ma da chi sta oggi sopra gli organismi statali, cioè i grandi investitori, le multinazionali, che impongono poi le politiche. Allora, di fronte a questa necessità, io poi sui punti motivi sono d'accordo con lei, sull'aspetto energetico assolutamente, credo che l'Italia dovrebbe rendere sufficiente, più o meno, almeno tutte le famiglie italiane più o meno dovrebbero rendere sufficiente installando un piccolo impianto in proprio di elettricità tradizionale. Idem va sicuramente al sud dove il sole non manca. Soprattutto andrebbe evitato forse il sfruttamento del territorio, come si fa con impianti eolici indiscriminati e con la pannellatura di zone fertilissime. Questa è una scelta politica, e lo Stato decide di dare soldi per questo tipo di investimenti, sta condannando a morte le campagne. Allora, io sono sulla sua linea, però bisogna difendersi dagli anticorpi, anticorpi legislativi, anticorpi di chi decide al posto dei decisori, anticorpi anche, io penso, alla volontà nostra. Difficile, il gruppo d'acquisto è difficile, è impegnativo, costoso, finché siamo dentro al nostro progenitore, dentro al nostro schema di vita occidentale, diciamo, che ne piace, naturalmente, però non è difficile, andiamo a fare un gruppo d'acquisto e in sé tempo si ha tempo di andare a fare la contrattazione. Quando sono a casa mia, tu mi piace andare al mercato, comprare direttamente dall'ape del contadino, un po' per cartoni, quindi da questo più piccolo, e cioè quelli che fanno a prendere sotto la centrale a carbone, questi sono più piccoli, bisogna fare questo tipo di cose, però nel nostro stile di vita è difficile. Allora prima, cioè non prima, sicuramente ci deve essere la spinta nostra dal basso per cominciare a cambiare questo tipo di economia, per non contenere in globale. Però in qualche modo bisogna anche attivarsi da là, perché uno, gli organismi nazionali sono un po' in difficoltà adesso, fanno fatica a loro stessi a dipendersi dalle grandi multinazionali. Due, lo stile di vita proposto, che ci continuano a proporre i mezzi di comunicazione di massa, è esattamente l'opposto. Lei fa bene a divulgare, però quello che c'è nel posto è l'esatto contrario. Io faccio fatica a difendermi. Mia ragazza che entra sul mercato vede una confezione già pronta di insaccati già tagliati, misto, ma allora aspetta, uno entra due secondi, lo prende e va via. Però c'è l'imballaggio, c'è la plastica, c'è il costo che è il triplo rispetto all'insaccato affrettato direttamente al banco, e questo è l'anticorpo che ci condiziona di più.